La migrazione degli uccelli. Nel Corano Allah ci esorta a prestare attenzione agli uccelli. Nel suo versetto, non hanno visto sopra di loro gli uccelli spiegare e ripiegare le ali. Non li sostiene altri che il compassionevole. Egli vede tutte le cose. Surat Al-Mulk 19. In questa parte del libro esamineremo in particolare gli uccelli migratori. Descriveremo quali perfetti equilibri stabiliscono viaggiando nei cieli ed i sistemi di cui i loro corpi sono dotati, e ci concentreremo sulla meraviglia che compie Allah nel sostenerli in cielo. Come fanno gli uccelli a capire qual è il momento giusto per migrare? Il perché ed il come gli uccelli hanno cominciato a migrare e che cosa li fa prendere la decisione di migrare sono da molto tempo argomenti che suscitano grande interesse. Alcuni scienziati sono propensi a credere che si tratti di un qualcosa che ha a che fare con il cambio delle stagioni, mentre altri pensano che la causa sia la ricerca del cibo. Quello che merita considerazione comunque è il come fanno questi animali ad intraprendere dei lunghissimi voli senza aver alcuna protezione, attrezzatura tecnica o sicurezza, ma solo i loro corpi. La migrazione richiede abilità speciali, come il senso dell'orientamento, la conservazione del cibo necessario durante il volo e la capacità di rimanere in volo per lunghi periodi. È impossibile che un animale che non possegga queste caratteristiche si trasformi in un animale migratore. In uno degli esperimenti fatti per approfondire questo argomento, degli usignoli di giardino furono sottoposti a delle prove condotte in un laboratorio in cui era possibile variare sia la temperatura che le illuminazioni. All'interno del laboratorio furono create delle condizioni atmosferiche diverse da quelle esterne. Per esempio, se fuori era inverno, all'interno veniva creato un clima primaverile, il che induceva gli uccelli ad approntare i loro corpi in conformità, accumulando grasso destinato a servire come fonte di energia, proprio come erano soliti fare quando si avvicinava il momento di migrare. Ma sebbene gli uccelli si organizzassero secondo la stagione creata artificialmente e si preparassero come se fossero pronti per migrare, non iniziavano però la migrazione fino a che non era venuto il momento giusto. Si regolavano osservando la stagione all'esterno, e questa era la prova che gli uccelli non prendono la decisione di migrare a seconda delle condizioni stagionali. Ma allora, come fanno a sapere quando è il momento giusto per migrare? Gli scienziati non hanno ancora trovato una risposta a questa domanda. Pensano che questi esseri viventi abbiano degli orologi interni che li aiutano a riconoscere lo scorrere del tempo anche in un ambiente chiuso ed a capire le differenze dei cambiamenti stagionali. Ma la risposta è che gli uccelli hanno degli orologi interni a mezzo dei quali capiscono quando è il momento giusto per migrare non è una risposta scientifica. Di quale genere di orologio si tratta, con quale organo del corpo funziona e come ha avuto origine? Che succederebbe se questo orologio si aggiustasse o cominciasse a ritardare? Se si considera che lo stesso sistema non funziona solo per un singolo tipo di uccelli migratori, ma per tutti gli animali migratori, allora si deve dare più importanza a queste domande. Come ben si sa, gli uccelli migratori non iniziano la loro migrazione sempre dallo stesso posto, dato che nessuno di loro vi si trova quando arriva il momento per migrare. Gran parte delle specie migratorie si riuniscono da prima una località particolare, per poi migrare tutte insieme. Come si accordano su tale scelta del tempo? Com'è che questi orologi interni di cui presumibilmente sono dotati siano così affiatati? È mai possibile che un tale ordine metodico possa aver avuto origine spontaneamente? È impossibile che un'azione pianificata abbia luogo spontaneamente. per di più, né negli uccelli né in altri animali migratori esiste un orologio di qualsiasi tipo. Tutti gli esseri viventi migratori migrano ogni anno al momento che viene deciso da loro, ma non secondo il tempo scandito da un orologio interno. Quello che alcuni chiamano orologio interno non è altro che il controllo che Allah esercita su questo essere vivente. Gli animali migratori obbediscono agli ordini di Allah, proprio come fanno tutte le altre cose nell'universo. Utilizzo dell'energia. Gli uccelli utilizzano molta energia in volo. Per questa ragione hanno bisogno di più combustibile di quello necessario agli animali che vivono nell'acqua o sul suolo. Ad esempio, per coprire la distanza di 3.000 km tra le Hawaii e l'Alaska, un colibri che pesa solo pochi grammi deve battere le ali 2.500.000 di volte. Ciononostante, può rimanere in volo anche 36 ore. La velocità media in questo suo viaggio è di circa 80 km all'ora. E durante un volo così faticoso, la quantità di acido nel suo sangue cresce a dismisura, tanto che rischia di svenire a causa dell'aumento della sua temperatura corporea. Alcuni uccelli si salvano da questo pericolo atterrando al suolo. Ma come fanno però a salvarsi quegli uccelli che migrano sorvolando enormi oceani? Gli ornitologi hanno osservato che in queste frangenti gli uccelli stendono il più possibile le loro ali e così si rinfrescano e si riposano. I metabolismi degli uccelli migratori sono forti abbastanza da sopportare questi sforzi. Per esempio, l'attività metabolica nel corpo di un colibrì, il più piccolo degli uccelli migratori, è 20 volte più alta di quella di un elefante. La temperatura di questi uccelli arriva fino a 62 centigradi. Tecniche di volo. Oltre ad essere stati creati già pronti a resistere durante questi voli faticosi, gli uccelli sono anche dotati dell'abilità di sfruttare i venti favorevoli. Per esempio, le cicogne raggiungono i 2000 metri di altezza avvantaggiandosi della corrente ascendente di aria calda per librarsi e poi planare rapidamente verso la prossima corrente aerea, senza neanche battere le ali. Un'altra tecnica di volo usata dagli stormi di uccelli è la formazione di volo a V. Con questa tecnica, gli uccelli più forti si posizionano avanti a tutti, fanno da scudo contro le correnti aeree contrarie ed indicano agli uccelli più deboli la rotta da seguire. L'ingegnere aeronautico Dietrich Kummel ha dimostrato che non questo tipo di organizzazione, lo stormo risparmia in generale il 23% degli sforzi necessari. Volo a grande altezza. Alcuni uccelli migratori volano molto in alto. Ad esempio, le oche possono volare ad un'altezza di 8.000 metri. Questa è un'altezza incredibile. Se si considera che già a 5.000 metri l'atmosfera è del 63% meno densa di quanto lo è al livello del mare. Per volare a quell'altezza dove l'atmosfera è così rarefatta, l'uccello deve battere le sue ali più velocemente e perciò ha bisogno di trovare ancora più ossigeno. Mai i polmoni di questi animali sono stati creati in modo tale da ottenere il massimo beneficio possibile dallo scorso ossigeno disponibile a quelle altezze. I loro polmoni, che funzionano in modo differente da quelli dei mammiferi, li aiutano a ricavare da un'aria così scarsa il più alto livello di energia possibile. Un perfetto senso dell'udito. Durante la migrazione, gli uccelli prendono in considerazione anche i fenomeni atmosferici. Ad esempio, cambiano direzione per evitare una bufera che si avvicina, Melvin Creighton, un ornitologo che ha condotto delle ricerche sull'udito degli uccelli, ha osservato che alcuni uccelli riescono ad udire suoni di frequenza estremamente basse, che si diffondono su grandi distanze nell'atmosfera. Un uccello migratore, pertanto, può sentire una bufera che si sta formando su una montagna molto lontana, oppure un tuono sull'oceano a centinaia di chilometri di distanza. Ed inoltre è un fatto conosciuto che gli uccelli stanno attenti a stabilire le loro rotte migratorie lontano dalle zone dove le condizioni atmosferiche possono essere rischiose. Percezione della direzione. Come fanno gli uccelli a trovare la direzione giusta? Durante questi voli lunghi migliaia di chilometri, senza l'aiuto di una mappa, di una bussola o di un qualche strumento similare. La prima teoria che è stata suggerita su questo argomento è che gli uccelli memorizzano le caratteristiche del suolo che sorvolano e così riescono a raggiungere la loro destinazione senza confondersi. Ma degli esperimenti hanno dimostrato che questa teoria non è corretta. In uno di questi esperimenti, su dei piccioni furono usate delle lenti opache atte ad annebbiare la vista, impedendogli in questo modo di navigare basandosi sui soliti punti di riferimento al suolo. Tuttavia i piccioni riuscirono comunque a trovare la direzione giusta, anche se furono rimessi in volo ad alcuni chilometri di distanza dal loro stormo. Delle ricerche svolte più avanti hanno dimostrato che il campo magnetico della Terra sembra avere effetto sulla delle specie di uccelli. Vari studi hanno dimostrato che gli uccelli possiedono qualcosa di simile degli avanzati sistemi recettori magnetici, che gli permettono di trovare la direzione giusta facendo uso del campo magnetico terrestre, di cui ne percepiscono le variazioni durante le loro migrazioni. Degli altri esperimenti hanno rivelato che questi uccelli possono percepire variazioni del campo magnetico anche di solo il 2%. Qualcuno pensa che può spiegare tutto questo col dire che gli uccelli hanno una specie di bussola nel loro corpo. Ma la questione principale comunque è proprio qui. La domanda è questa: come possono gli uccelli essere equipaggiati con una bussola naturale? Noi sappiamo che la bussola è un'invenzione ed un'opera dell'umana intelligenza. Perciò, come può una bussola? Un apparato cioè prodotto dall'uomo grazie all'insieme delle sue conoscenze. Esistere nei corpi degli uccelli. È mai possibile che, anni fa, una specie di uccelli, mentre era alla ricerca della direzione giusta, ha pensato di far uso del campo magnetico della Terra ed ha inventato un recettore magnetico per il suo stesso corpo? Oppure, in alternativa, è mai possibile che una specie di uccelli, anni fa, fu equipaggiata da un tale meccanismo solo per coincidenza? Certamente no. Né l'uccello stesso né una coincidenza possono aver aggiunto una bussola estremamente avanzata al suo corpo. La sua struttura corporea, i polmoni, le ali, il sistema digestivo e le sue abilità nel trovare la giusta direzione sono degli esempi della perfetta creazione di Allah. Le avevano preceduta? Allora tutte le farfalle sarebbero morte durante quel primo loro inverno e questi animali si sarebbero estinti. Le farfalle monarca dunque devono essere state create sin dall'inizio con queste straordinarie caratteristiche. È chiaro che non sono state certo delle coincidenze e far sì che le loro generazioni si siano dovute adattare ai ritmi delle migrazioni. E d'altra parte, non è certo possibile che le farfalle abbiano deciso per conto loro di allungare la vita della quarta generazione di ogni anno, modificando pertanto il loro metabolismo, il loro DNA ed i loro geni. È ovvio, invece, che sono state create già in possesso di tali caratteristiche.